Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Ma come detto, apriamo la seconda ora di trasmissione con la notizia che uno dei municipi di Melbourne più legati alla comunità italiana, quello di Moreland, discuterà il cambio di nome il mese prossimo, quindi a dicembre, dopo che gli elders, gli anziani dei proprietari tradizionali indigeni, la scorsa settimana hanno ripreso la storia controversa proprio del nome Moreland, che infatti ha un passato oscuro visto che faceva riferimento ad una piantagione di schiavi in Giamaica. E noi, per discutere e per affrontare questa vicenda e ricostruire questa storia, ci colleghiamo in diretta con Carlo Carli, ex parlamentare proprio del seggio di Brunswick nel cuore di Moreland. Carlo, grazie per la disponibilità in questo sabato mattina e ben ritrovato su Radio SBS.
Grazie, buongiorno.
Intanto collochiamo geograficamente il municipio di Moreland per tutti coloro che sono, magari vivono al di fuori di Melbourne e non lo conoscono.
Bene, allora il sobborgo di Moreland è nord della città, comincia a Brunswick, che era, cioè, se pensiamo degli anni 50, la comunità italiana era concentrata nella zona di Carlton e Brunswick. Brunswick è proprio il punto dopo Carlton, e poi la città di Moreland va fino a the Ring Road, la strada proprio
La sorta di raccordo anulare di Melbourne.
Sì, esatto.
Ecco.
E allora voglio dire, comprende 160.000 persone, ha sempre stato un centro della comunità italiana, e i sobborghi che fanno parte di Moreland sono Brunswick, Cobourg, Faulkner, Glenroy, Pascoe, sono tutti i sobborghi dove c'è un grosso concentramento di italiani. Allora, è molto conosciuta a Melbourne come una zona italiana. E in quel senso questo è un dibattito importante per la comunità.
Facciamo un po' di storia, Carlo, perché il terreno, appunto, tra Money Pond Creek e Sydney Road venne chiamato Moreland dal suo proprietario, un tal McRae, che lo acquistò nel 1839. Perché lo chiamò Moreland?
Sì, il nome è stato preso da una fattoria, una plantazione in Giamaica. Questa qui è una famiglia che erano proprietari non soltanto dei terreni di canna di zucchero, però anche erano proprietari di 600 schiavi. E loro quando che il governo dell'Inghilterra ha deciso di fermare la schiavitù, hanno pagato un compenso ai proprietari. Non hanno pagato il compenso e soldi agli schiavi, però l'hanno dato alle famiglie bianche che erano i proprietari. Questa famiglia è venuta in Australia e hanno fabbricato questo piccolissimo quartiere che si chiamava Moreland. Quando che il governo Kennett nel 1994 hanno deciso di creare questi nuovi consigli comunali, questi nuovi municipalità, hanno dato il nome Moreland contro noi, perché noi eravamo molto contrari, che noi abbiamo già detto e abbiamo già avuto le polemiche nel 1994, infatti abbiamo detto prima di tutto questo non è un nome con una grossa importanza alla zona, è un nome di un piccolo quartiere, è una strada. Poi abbiamo detto c'è questo elemento oscuro, questo elemento che lega il nome Moreland con la schiavitù, con lo sfruttamento dei bianchi contro i neri, e non è il nome adatto per una zona come la nostra. Però purtroppo il governo Kennett in quel tempo ha deciso di farlo lo stesso. Non è che la polemica, questo dibattito è iniziato oggi, è iniziato nel 94 e da quel punto e dopo è stato un po', diciamo, dimenticato, finché quando che il comune ha deciso di fare un accordo anche loro con gli indigeni della zona, i Wurundjeri. Loro, i Wurundjeri, hanno detto chiaramente che questo qui non è un nome adatto per la zona, e hanno ragione.
Quindi ci stai confermando comunque, Carlo, che questa era una polemica che era già sorta nel 94, il momento in cui questo municipio è stato chiamato Moreland, quindi non è in nessun modo collegata a tutto quello che abbiamo visto circa un anno e mezzo fa, ricorderai, dopo il caso di George Floyd negli Stati Uniti, il movimento Black Lives Matter che portò, per esempio, penso all'Inghilterra, a Bristol, all'abbattimento della statua di Edward Colston, che era stato questo filantropo ma anche negriero nell'Ottocento, la cui statua appunto fu abbattuta dalla folla a Bristol come forma di rivisitazione postuma della figura di questo personaggio. Tu ci stai dicendo che questa discussione sul nome di Morland già venne accesa anni fa.
Però la coscienza è cambiata, cioè 27 anni fa era una polemica, però diciamo la coscienza non era lì, in quel senso. Infine, quando il governo ha deciso il nome Morland, sì, c'è stata una polemica, c'è stato un punto dove è stato criticato come governo, però dopo non c'era la coscienza che c'è oggi della schiavitù, di Black Lives Matter, tutti questi movimenti mondiali. In quel senso io credo che oggigiorno ha preso un'importanza molto più rilevante a queste questioni internazionali intorno al nostro rapporto, cioè lo rapporto Europa con l'Africa, con il colonialismo, con lo sfruttamento delle minoranze a livello mondiale. In quel senso penso che sì, è legato, però le polemiche sono iniziate nel 94, non oggi.
E sono cominciato appunto, come ci dicevi, ben 27 anni fa. Stiamo parlando in diretta con Carlo Carli, ex parlamentare proprio del seggio di Brunswick, nel cuore di Morland, dove si ridiscuterà il nome. Vogliamo ricostruire un attimo anche quell'aspetto, cioè stiamo parlando di un terreno che venne venduto senza il permesso dei proprietari tradizionali, che si trovarono improvvisamente senza la loro terra, che in più venne ribattezzata con un nome legato in qualche modo ad una piantagione di schiavi in Giamaica e quindi alla schiavitù. In quale contesto si decise di nominare così quella zona di Melbourne? Parliamo dell'epoca di Jeff Kennett, premier del Victoria, sì, e della liberalizzazione di vendite di asset statali. Ecco, lì chi è che decise di chiamarlo Morland?
Allora, cosa è successo è che quando che hanno sciolto, cioè il governo che ha sciolto tutti i consigli comunali, hanno cacciato fuori, diciamo licenziato tutti i consiglieri e hanno deciso di ridurre il numero di municipalità a 81. Allora, prima del 94 c'erano centinaia di piccoli comuni e hanno deciso di creare 81. Hanno fatto una commissione e in questa commissione aveva il compito di dare 80 nomi, 81 nomi. E ogni zona c'è stata la possibilità di proporre dei nomi. E no, io infatti ho proposto anche io un nome, molti altri l'hanno fatta.
Ricordi qual era il nome che avevi proposto tu, Carlo?
Ma io ho proposto uno che è Mary, perché uno è il torrente, cioè il Mary Creek che passa, poi è un nome dei Wurundjeri, cioè degli aborigeni, poi è uno molto utilizzato in quella zona. Però questa commissione ha fatto tutto in fretta, cioè loro dovevano arrivare a tanto nome, e allora a un certo punto loro hanno deciso che la strada Morland, quella che era diciamo la frontiera fra Brunswick e Coburg, proprio il punto dove si passava da un comune all'altro, e allora era ideale come il nome per la municipalità. E come devo dire, in quel tempo la commissione non pensava granché di questi rapporti storici di Giamaica, di plantazioni, di canne di zucchero, di schiavi. Loro l'hanno fatta perché avevano bisogno di arrivare a 80 nomi. E noi, quando abbiamo sentito che era Morland, cioè, ci siamo resi conto che cioè, era una decisione governativa non c'era la coscienza di oggi dove si pensava dobbiamo continuare questa lotta. C'erano molte altre cose da fare.
Esatto, era un problema più pratico di toponomastica, insomma, in questo momento. Non si pensava ma già all'epoca ci fu un movimento da parte degli elders della zona, ci fu una reazione da parte loro?
No. La reazione erano in gran parte fra gli ex consiglieri comunali che a quel punto hanno detto ma noi si doveva avere un processo un po' più democratico, però come dicevo non era una priorità, e una volta fatta la decisione è stata accettata, è solo adesso che con questo trattato con gli aborigeni che si comincia a parlare. Però questo qui succederà un po' cioè dovunque, perché adesso che il governo del Victoria hanno deciso di fare un trattato con gli aborigeni, verranno fuori anche altri nomi o altri monumenti o altre cose che loro trovano offensivi. Per esempio, io sto lavorando al momento, infatti oggi sono qui in Gippsland, e Gunai Kernai, che è il tribù indigene in questa zona, sono contro un monumento che è stato costruito a Angus MacMillan perché lui ha massacrato aborigeni. Però qui hanno fatto un monumento perché è visto uno dei fondatori di questa parte del Victoria. Allora, questo qui, cosa succede oggigiorno a Mullen? Io penso che lo vediamo un po' dovunque. Non dico tanti, però ci saranno anche altri nomi, monumenti, cose che dobbiamo ripensare, perché siamo in una strada di riconciliazione e di trattativo con i nostri indigeni.
Quindi non si tratta di cancel culture, ma si tratta di riconoscere quello che è stato il ruolo, e soprattutto il ruolo in qualche caso negativo, di persone, personaggi o eventi storici cui sono legate, insomma, pagine nere della storia dell'Australia. Resta il fatto, come accennavi, che ci sono migliaia di nomi collegati a aspetti della storia che non sono propriamente fonte di orgoglio per la comunità, e che nello stesso Moreland esiste Moreland Road, che taglia perpendicolarmente Sydney Road, è una delle strade principali del quartiere. Quindi se anche il quartiere, il municipio, cambiasse nome, comunque resterebbe sempre Moreland Road. A proposito, l'8 dicembre, dicevamo, il Consiglio Comunale discuterà proprio il possibile cambio di nome. Si sta discutendo già nella comunità verso che direzione si andrà? Ci sono proposte di nomi?
Cioè, al momento c'è soltanto il dibattito se dobbiamo o non fare questo dibattito o non farlo. Io penso che la maggioranza sono d'accordo di avere un dibattito, ma non c'è fretta, cioè in questo non è cosa che si deve rifare domani, cioè deve essere una discussione aperta, democratica, e anche si deve pensare del costo. Non si può fare una cosa che è troppo costoso nel senso che è un grosso impatto. Ci sono altre priorità per la comunità, però detto quello, il dibattito è uno da fare. E io volevo soltanto aggiungere che negli Stati Uniti quest'anno Presidente Biden ha deciso che Columbus Day diventerà Columbus Day e anche il giorno degli indigeni. Allora lui non ha negato il passato, voleva fare un atto in quale si riconosce sia l'importanza di Cristoforo Colombo e la comunità italoamericana, però anche l'impatto sugli indigeni del paese. Perché io non voglio negare la storia, non possiamo togliere ogni cosa perché ha avuto qualche atto di storia che è un po' triste. No, la storia è quella. Io dico che è una cosa di rifare, di dibattiti, di ripensare. Però il caso di Mullen è uno un po' strano, nel senso che non è storico, non è un nome storico che la comunità di quella zona ha un atteggiamento. È stato un nome imposto da un governo nel 94, e no, allora non ha quel senso di essere una cosa storica. Invece il nome Brunswick, Coburg, quelli sì sono nomi storici, e quindi è molto più difficile, diciamo, cambiare nome che sono lì da 150-200 anni, che sono molto riconosciuti e considerati. Ma il Mullen è una cosa recente e poi è stata imposta.
Carlo, accennavi prima a quelli che potrebbero essere i costi, perché immagino che anche questo rientri nella discussione, soprattutto in quante altre zone, in quanti altri luoghi d'Australia e in particolare di Melbourne eventualmente provvedere a cambiare nomi. Dicevi, Moreland ancora non sapremo né se cambierà effettivamente nome né quale potrebbe essere il nome nuovo, però se dovesse farlo, che cosa comporterebbe dal punto di vista pratico? Cioè, ci dovrebbero essere centinaia di migliaia di documenti ufficiali rifatti, ci dovrebbero essere problemi di segnaletica stradale, cioè dal punto di vista letteralmente pratico che cosa comporterebbe?
Sì, cioè c'è un costo, però non è che si deve rifare tutto, no? Per esempio il bidone di immondizi dove c'è scritto Mullen, non è che si deve rifarlo, no, certe cose si deve per forza fare. Io penso che la discussione è una, cioè la risposta punto più chiaro è sì, costa, però il costo dipende esattamente quanto fretta, quanto cose si vuole cambiare, eccetera. E quello deve essere una parte del dibattito, perché siamo anche in un momento molto difficile a livello della comunità, cioè l'impatto del Covid e tutto quanto, no? Allora, per quello io dico, quando si pensa, si fa questi dibattiti, li facciamo in una maniera di unire la comunità, non di dividerla, e la questione di costo diventa una cosa che potrebbe anche dividere la comunità. Allora io dico, ma facciamo in una maniera ragionevole, è abbastanza lenta, però dobbiamo farla, perché è una volta che diciamo, gli indigeni hanno nominato questo come un punto di discussione, dobbiamo farlo, è una cosa ragionevole da fare. Purtroppo la mia risposta non è molto, molto chiara, il costo non lo so, c'è una grossa diversità di costi dato la fretta che si vuole fare i cambiamenti.
E hai l'impressione che la comunità, in particolare quella italiana, a cui siamo più legati, sia intanto consapevole di quel che si discuterà a breve e poi sensibile al tema, alla discussione, e quindi in un certo senso potrebbe contribuire al cambiamento?
Cioè, senz'altro, cioè, può contribuire, dovrebbe contribuire. Detto quello, al momento siamo a un punto che non c'è ancora stato un dibattito, la gran parte delle persone non sono coscienti della storia. E anche la gran parte della popolazione a questo punto hanno avuto l'impatto del Covid e la crisi che abbiamo al momento. Allora, quando che facciamo questa discussione, dobbiamo farla all'aperta con tutti, però con un certo senso che la storia importa, è importante. Io ho sentito molte persone che dicono, ma è una cosa storica farlo, non hai capito che Mullen è sempre stato, c'è sempre stato. No, ragazzi, Mullen è 27 anni che abbiamo Mullen, e poi la storia è importante per tutti, perché dobbiamo riconoscere che questo, prima di tutto, questo qui era terreno degli indigeni fino a 300 anni fa, cioè è ancora il loro terreno, perché dico che erano gli unici proprietari 300 anni fa. C'è stato l'impatto dell'arrivo degli europei, e poi c'è stato anche l'impatto delle varie ondate di immigrati, incluso quella italiana. Allora, perché non parliamo della storia? Perché non parliamo degli impatti negativi e anche positivi?
E ovviamente, appunto, questo, diciamo che è il nostro piccolo contributo alla partenza, all'avviamento di un dibattito sulla discussione, insomma, lo abbiamo dato ascoltando l'opinione di Carlo Carli, ex parlamentare del seggio di Brunswick nel cuore di Moreland. Grazie davvero, Carlo, per la disponibilità e a presto.
Senz'altro, arrivederci.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.